www.edigio.it e la storia continua. Quando gli svizzeri abbandonarono la Svizzera. Già nell'anno di elezione del proconsole, gli elvesi celti ebbero a sperimentare le conseguenze della politica di alleanza sequana, cioè dei sequani. Orde Suebe, cioè dei Suebi, cominciarono a disturbare non poco il loro territorio, che si estendeva dal lago di Costanza lungo il Giura e sino al lago di Ginevra. Gli avi dei confederati, solo da poco immigrati nella Svizzera odierna del Baden, se ne sentirono tanto molestati da decidere, seduta stante, di emigrare in Francia. Quando si credettero pronti, dice Cesare, diedero fuoco a tutte le loro 12 città e distrussero tutte le vettovaglie, meno quelle da portare al seguito, perché, tolta la speranza del ritorno, tanto più risolutamente potessero affrontare ogni pericolo. Partirono, dunque, il 28 marzo del 58 avanti Cristo, in numero di 360.000, stando a Cesare, con 6.000 veicoli e 24.000 animali da tiro. Un'emigrazione, insomma, su piccola scala. Volevano passare il Rodano presso Ginevra e percorrere un tratto del territorio allobrogo degli allobrogi che apparteneva già alla Gallia Narbonese. Invitati da Dumnorige, avevano per meta la patria degli Edui fra Saona e Loira. Era l'occasione buona per Cesare. Quando gli elvezi lo pregarono di libero passaggio in territorio romano, non solo disse di no, ma sbarrò loro la strada con ogni truppa a sua disposizione. Ciò malgrado, non si venne alla battaglia da lui sperata, perché il popolo migrante cambiò direzione di marcia e entrò nella Gallia libera, varcando direttamente il Giura. Dumnorige gli spianò la strada nel territorio dei Sequani. Cesare si vide soffiata l'occasione. D'ora dinanzi bisognava dunque acconciare un pochettino i fatti. Sostenne pertanto che gli elvezi avevano ripagato l'invito degli Edui con omicidi, rapine e altri orrori e addusse come la prova di supplica d'aiuto del partito di Diviziaco. Queste carte gli servivano contemporaneamente anche per motivare, al cospetto del Senato, la leva di nuove truppe nell'Italia settentrionale, ma non si fermò ad aspettare la risposta. Non appena ebbe rinforzato a sufficienza il suo esercito, irruppe in Gallia. Affrontò gli elvezi a Bibratte, Autun, e li sconfisse in una battaglia che fornì un luminoso esempio delle sue doti strategiche. Che poi fosse costata anche a lui parecchi morti, si deduce dalla sua annotazione di passaggio, secondo la quale i romani non poterono inseguire il nemico perché dovettero fermarsi 3 giorni a raccogliere feriti e a seppellire caduti. Agli avversari, Cesare sostiene di aver eliminato non meno di 250.000 persone, sicché sarebbero rimaste sul campo di battaglia 2/3 dei loro uomini, donne e bambini, cosa che, pur facendo entrare nel calcolo risultati di scontri precedenti, dovette rappresentare una vera montagna di cadaveri attorno alla barricata di carri del popolo migrante. Ai sopravvissuti ordinò di tornare nell'antica patria, e colché era salva la futura confederazione, anche se fino ad oggi gli svizzeri hanno tralasciato di eleggerlo per questo fatto loro eroe nazionale. Gli Edui, invece, a credere alle parole del generale, agirono molto bene. Diviziaco, soprattutto, ottenne che Cesare prendesse tanto a cuore la causa degli Edui che d'ora innanzi il romano si sentì autorizzato a fare in Francia il bello e il cattivo tempo. Egli aveva, insomma, impresso agli eventi una svolta per lui vantaggiosa. Ormai nemmeno il Senato poteva più mettere bastoni fra le ruote a un patrono romano della Gallia. Ai posteri, certo, tali manipolazioni appaiono assai poco attendibili. Le descrizioni cesariane hanno infatti il tipico sapore di un dramma lacrimoso e d'intreccio e sovente sembrano costruite apposta per il gusto dei lettori che concepiscono la politica soprattutto come intrigo. Ne vanno presi alla lettera molti altri passaggi dei commentari sul Bellum Gallicum.